Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amiche e cari amici, benvenuti da Astrid Pannullo su 105 FM, la Radio Vaticana in diretta. La parola di oggi è Gerusalemme. Gerusalemme con il Santo Sepolcro, con la spianata delle moschee, con il muro del pianto. Gerusalemme, che non è solo una città, un'area geografica, ma anche una meta di pellegrinaggio, come ci ricordano ancora oggi le parole di Giovanni Paolo II. Primo Papa a raggiungere la Terra Santa nel 2000 in occasione del pellegrinaggio giubilare, descrisse Gerusalemme come
la città in cui la nostra anima si è commossa non solo al ricordo di ciò che Dio ha fatto, ma per la sua stessa presenza, poiché ha ancora una volta camminato con noi nella terra della nascita, morte e resurrezione di Cristo.
Per fornirci una testimonianza diretta di cosa significa vivere Gerusalemme, respirarla e imparare ad ascoltarla, c'è qui con noi Paola Caridi, giornalista ma anche e soprattutto storica, che a Gerusalemme ha vissuto per 10 anni e che oggi ci regala diverse istantanee di ciò che la città è, inserendole in un libro edito da Feltrinelli dal titolo Gerusalemme senza Dio, ritratto di una città crudele. Il titolo è una provocazione o un ritratto veloce del giorno d'oggi?
Non vuole essere una provocazione né il libro di una miscredente. Chi ha vissuto a Gerusalemme, chi l'ha frequentata per molto tempo, è anzi la persona che si impressiona di meno rispetto a un titolo che potrebbe ed è, che potrebbe sembrare ed è un titolo forte. Ognuno però da questo titolo trae quello che vuole. Nel senso che può pensare c'è troppo Dio, o meglio, c'è l'alibi della fede o delle fedi, c'è l'alibi della religione e invece non c'è un Dio pietoso, un Dio, come dire, della pace, un Dio vero, profondo. Oppure si può dire, bene, ma quest'uso della religione, cioè di descrivere Gerusalemme come la città santa, appunto l'archetipo della città celeste, nasconde invece l'umanità di Gerusalemme, che fa parte, secondo me, e lo dico come una cattolica molto laica, ma insomma come una cattolica, fa parte della fede. Questo, per esempio, incidere e sottolineare la santità di Gerusalemme non fa vedere l'umanità dolente di Gerusalemme. Per questo io penso che questo titolo in fondo è il titolo che molti di noi, e parlo di noi come persone che hanno vissuto a Gerusalemme per molti anni, avrebbero voluto mettere, non hanno mai avuto forse il coraggio di fare.
Dunque una città dove c'è un'umanità dolente, un'umanità che dovrebbe condividere uno spazio conteso, un'umanità che nonostante si professi credente non si vede come un'entità unica e ha dimenticato le parole che tanto furono apprezzate durante l'incontro ecumenico nel patriarcato greco-ortodosso quando vennero pronunciate già Giovanni Paolo II.
Here in Jerusalem.
Qui a Gerusalemme, nella città dove nostro Signore Gesù Cristo morì e risuscitò da morte, le sue parole risuonano con una speciale risonanza, soprattutto le parole che disse la notte prima di morire, perché tutti siano una sola cosa. La strada verso l'unità è una via difficile.
Paola Caridi, nel suo libro, sceglie di esordire con un capitolo dal titolo Il ritmo antico di Gerusalemme. Le abbiamo chiesto se questa è la vera prima magia di Gerusalemme, questo regalare una continuità di suoni che diventa un'unica melodia in una città un po' gattopardiana dove tutto cambia, ma nulla alla fine cambia.
Sì, questa è la cifra secondo me di Gerusalemme, ma è anche la mia nostalgia di Gerusalemme. Cioè mi sono accorta dopo aver vissuto a Gerusalemme per 10 anni, aver visto lo stesso panorama, cioè la cupola della roccia, le montagne della Giordania sullo sfondo, il Monte degli Ulivi, la città pulsante commerciale e accanto la città vecchia, mi sono accorta che quello che mi mancava non era tanto questo panorama molto bianco, molto spaccato anche, ma mi mancavano i suoni, cioè il ritmo antico di Gerusalemme, che è un ritmo fatto dalle fedi. Anche se poi secondo me è gattopardiana in un certo senso Gerusalemme, ma è gattopardiana per la politica e non per le fedi, paradossalmente. Certo.
Mi può fare un ritratto anche, diciamo, sonoro, se è possibile, del weekend a Gerusalemme, perché comincia il venerdì e finisce la domenica con tre suoni completamente diversi?
Sì, secondo me poi il suono prevalente, e questo poi si sa di meno, è quello della chiamata alla preghiera musulmana. Perché la chiamata alla preghiera c'è per cinque volte al giorno ed è una chiamata alla preghiera che ha un legame fortissimo non solo con il ritmo della giornata, ma anche con le evenienze della vita. E cioè è un ritmo che comincia con l'alba, dunque con l'inizio della giornata, che si conclude con la sera dopo il tramonto, con la quinta preghiera, e quindi conclude il ciclo della giornata e fa iniziare il ciclo della notte, che è un periodo completamente diverso a Gerusalemme, e questo è il ritmo quotidiano. Nel weekend, poi nel fine settimana, assieme a questo c'è per esempio la sirena che fa iniziare il sabato ebraico, ed è anche secondo me uno dei tratti di questa contemporaneità conflittuale, cioè che sia una sirena a far iniziare una giornata di festa, ma anche di riflessione, ma anche di riposo, come è lo Shabbat, come è il sabato ebraico. L'inizio e la fine del sabato ebraico è segnato da una sirena, assieme ovviamente agli altri suoni che sono le preghiere ebraiche e che sono anche i corni rituali. Eppure nella città, nel suo complesso, il suono più forte è quello della sirena, e poi ci sono le campane, soprattutto per me che per anni ho vissuto accanto alla città vecchia, di fronte alla parrocchia di San Salvatore. Le campane di San Salvatore, quindi di Terra Santa, sono state poi il mio ritmo privato e nello stesso tempo il ritmo della comunità palestinese di fede cristiana a Gerusalemme, e nello stesso tempo il suono anche della comunità di sacerdoti e di suore che vivono a Gerusalemme, spesso da decenni più che da anni. At kozodje trala mit nam viragostal mindam fotatayan mindan fotatayin dio fola valin hoch sok istot volno mindan layan slagi.
A Gerusalemme, quando il sole sta per tramontare, il cielo è percorso da striature rosa fini e luminose. Niente di differente da un tramonto del sud, un tramonto siciliano, salvo che ad annunciare l'evento è un canto che si innalza all'unisono e costringe come uno schiaffo a fermarsi e porre attenzione a ciò che è oltre di noi. Nessun cedimento alla distrazione che ci impongono le nostre cose, i nostri intimi ritmi. È il tramonto e tutti lo devono sapere, perché è questione di pochi minuti e poi tutto scomparirà dietro l'imbrunire. Il canto in arabo si chiama Adhan. La chiamata musulmana alla preghiera, ripetuta cinque volte al giorno, non solo per dire che Dio è grande, ma per ricordare che la nostra esistenza ha un ritmo di cui non ci si può dimenticare. Un ritmo in cui c'è un tempo giusto per ogni cosa, come ci ricordano con semplicità disarmante le pagine bibliche dell'Ecclesiaste. La chiamata alla preghiera è un gesto antico, che noi cattolici ci siamo dimenticati, eppure era parte integrante della nostra giornata, La campana dei Vespri ha identico significato, ricorda agli uomini che la giornata di lavoro è finita ed è ora di tornare a casa. È questa scansione del tempo che rimpiango. Una giornata segnata non solo e non tanto dallo spazio, ma dal tempo, dal ritmo, dal suono che irrompono nella vita ricordandoci, appunto, che la vita è tempo, scansione, gesti compiuti, passato che non torna, presente che corre così tanto in fretta.
Ecco dunque un ritratto inedito perché sonoro, un ritratto che poteva fare solo chi ha vissuto il ritmo della città santa, una città antica e contemporaneamente moderna, una città dove già nel 2000 stava sorgendo un muro nuovo, non un muro di fede, non un muro di preghiera come il muro del pianto a cui si appoggiarono tanto Giovanni Paolo II quanto Benedetto XVI nelle loro visite alla città, ma un muro alieno e alienante, un muro di paura, un muro di separazione. Dietro quel muro, la realtà dei campi profughi. Ascoltiamo poche parole dalla visita di Giovanni Paolo II agli uomini e alle donne che vivono questa realtà altra, diversa dalla vita di Gerusalemme.
It is important to me.
Ritengo importante che questa visita, dice, sia inclusa nel mio pellegrinaggio al luogo in cui è nato Gesù Cristo, nel bimillenario di quell'evento straordinario. È significativo che qui, vicino a Bethlehem, io possa incontrare voi, profughi e sfollati, e i rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che partecipano ad un'autentica missione di misericordia. Durante tutto il mio pontificato mi sono sentito vicino al popolo palestinese nella sua sofferenza. Spero e prego che la mia visita rechi un po' di consolazione nella vostra difficile situazione. A Dio piacendo, essa contribuirà ad attirare attenzione sulla vostra continua sofferenza. Siete stati privati di molte cose che rappresentano necessità fondamentali della persona umana: abitazioni adeguate, assistenza sanitaria, educazione e lavoro. Soprattutto, però, avete il triste ricordo di ciò che avete dovuto abbandonare: non solo beni materiali, ma anche la libertà, la vicinanza dei parenti, il vostro ambiente e le tradizioni culturali che hanno alimentato la vostra vita personale e familiare. È vero che si sta facendo molto qui a Deisce e negli altri campi, resta però ancora molto da fare.
Abbiamo chiesto a Paola Caridi un ricordo del pre e del post, di quello che c'era prima del muro e di che cosa accade oggi.
Sì, quando sono arrivata a Gerusalemme, per esempio, non c'era il muro che divide Gerusalemme da Betlemme. C'era un checkpoint, c'erano gli oliveti attorno e pian piano nel corso di 10 anni ho visto ergersi da una parte il muro vero e proprio che divide Gerusalemme da Betlemme, il terminal, e poi più in là verso Bejalla, i pellegrini sanno di che cosa parlo, nel senso che poi molti di loro per fortuna continuano ad andare a Betlemme. Bene, ho visto buttare completamente giù un oliveto e ergersi una sorta di casella autostradale che è quello che fa passare da Gerusalemme in direzione Hebron sotto Bejalla, che è un sobborgo di Betlemme. Ecco, questa sensazione della chiusura, non solo della chiusura di Betlemme, perché è impressionante questo serpente di cemento armato che chiude la città dove è nato Gesù, ma anche questa sensazione della chiusura di Gerusalemme è quella che forse mi ha segnato di più in questi anni, e forse non solo perché sono nata nel 1961, quindi nell'anno del muro, nel muro di Berlino. Sembra che io sia per alcuni versi un po' inseguita dai muri che separano, come sempre fanno i muri, ma ho visto ergersi anche il muro verso Abu Dis, quindi il muro che separa, per chi appunto fa i pellegrinaggi, che separa la tomba di Lazzaro da Gerusalemme, e sono muri che non danno sicurezza, così come quello verso Aram, verso Ramallah, perché dividono la comunità palestinese dalla comunità palestinese. Succede a Betlemme, perché la si separa da Betzafafa, ma anche da alcuni dei villaggi attorno. Succede verso la tomba di Lazzaro, perché a essere divise sono le case dei palestinesi dalle case dei palestinesi, e dunque non le case degli israeliani dalle case dei palestinesi, per dare sicurezza agli israeliani. E lo stesso verso Ramallah, è proprio spaccato un intero quartiere palestinese. Questo per dire che bisogna capire che cosa significa il muro attorno a Gerusalemme, se cioè è un muro che delimita il confine municipale di Gerusalemme o se è invece un muro che dà sicurezza. Ecco, io sono per la prima ipotesi e non per la seconda, perché l'ho sperimentata nei fatti.
La lettura classica di Gerusalemme è quella che la vuole archetipo della città ambita, il cuore non solo della pace, ma soprattutto della pacificazione degli animi. Un po' come se questo luogo fosse stato l'ispirazione per Chloe, una delle città invisibili di Italo Calvino. Chloe, la più casta fra le città. La visione di Gerusalemme come luogo pio, però, si scontra con la prosaicità, spesso la volgarità del dispiegarsi giornaliero della vita. Si scontra anche con una dimensione della città, quella reale, che è tutta politica.
Quindi questi confini che prima erano liquidi, perché comunque le persone potevano attraversare un campo, una strada e ricongiungersi ai propri cari, adesso invece sono geometricamente, diciamo anche disarmonicamente divisori. Possiamo dire che la guerra passa sulla linea del muro?
La guerra purtroppo non passa solo sulla linea del muro, la guerra passa nelle comunità e negli uomini, e i muri sono solo l'espressione di una politica degli uomini. Se gli uomini decidono che la propria identità deve passare attraverso un muro, secondo me questa politica è una politica perdente, perché è una politica difensiva, non è una politica che afferma la propria identità nel senso più compiuto. E questo però modifica anche il senso di Gerusalemme, perché Gerusalemme è una città complessa, non è una città di una sola identità, identità ebraica, identità cristiana, identità musulmana, è una città che ha tutte queste identità, e assieme alle identità religiose, alle identità umane, alle identità politiche, alle identità comunitarie, ebbene l'unica speranza per Gerusalemme come città della pace è quella di essere una città condivisa, non una città divisa dai muri. E in fondo questo può sembrare banale, perché è quello che noi ci aspettiamo da una città che sia luogo di contaminazione, che sia la piazza, che sia una piazza che tutti contiene. Ebbene, a Gerusalemme non c'è una piazza condivisa, ci sono diverse piazze, ma non c'è una piazza per tutti i cittadini di Gerusalemme.
Politiche difensive che modificano l'identità di Gerusalemme, che è divisa e non condivisa. Papa Benedetto XVI, oggi Papa Emerito, che ha visitato Gerusalemme nel 2009, durante la Giornata Mondiale della Pace, l'ha ricordata e ha pregato e ha chiesto a tutti, non solo ai cristiani, di impegnarsi per il bene comune.
I nostri tempi, contrassegnati dalla globalizzazione con i suoi aspetti positivi e negativi, nonché da sanguinosi conflitti ancora in atto e da minacce di guerra, reclamano un rinnovato e corale impegno nella ricerca del bene comune, dello sviluppo di tutti gli uomini e di tutto l'uomo. Oltre a svariate forme di terrorismo e di criminalità internazionale, sono pericolosi per la pace quei fondamentalismi e quei fanatismi che stravolgono la vera natura della religione, chiamata a favorire la comunione e la riconciliazione tra gli uomini. Tutto ciò mi ha suggerito di ispirarmi per questo messaggio alle parole di Gesù Cristo: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Ecco, come operiamo per la pace? La guerra che vede Gerusalemme come campo di battaglia ci sta insegnando che, oltre alle armi, anche l'urbanistica può essere usata come arma per la gestione del territorio?
Ma certo. L'urbanistica, anzi, secondo me, è lo strumento più potente in questi ultimi anni. Quello che si vede di meno nella descrizione che noi come giornalisti facciamo della città è anche quello che sta cambiando la faccia di Gerusalemme. E ho tenuto a sottolineare questa parte relativa all'urbanistica e all'architettura, perché spesso noi pensiamo ad alcuni strumenti, come appunto l'architettura, come strumenti neutrali o come strumenti solamente estetici. E invece non è così, e Gerusalemme è la dimostrazione palese che l'architettura non è mai neutrale, non è mai neutrale quando disegna le periferie delle nostre città europee e magari le disegna in maniera così poco dignitosa che dovrebbero semmai essere rifatte in altro modo, se non cancellate per consentire alle persone di vivere meglio e di vivere con dignità. Non è neutrale quando disegna in questo caso quartieri, muri, perché gli stessi muri sono stati disegnati da architetti, e senza riflettere, oppure se riflette senza dire no, senza riflettere sulla chiusura che un certo tipo di architettura impone, e senza riflettere sul fatto che questo dividere la città in quartieri monoetnici, oppure appunto attraverso i muri, attraverso chiusure, attraverso metal detector, non rende il futuro di Gerusalemme un futuro possibile, ma rischia di spegnere una città.
Ecco, a chi respira e ascolta Gerusalemme di giorno, di notte, con la quiete, con le discussioni, cosa ci si porta via quando si smette di percorrere quelle strade ogni giorno?
Si porta via il fatto che si è diversi comunque, cioè che c'è un prima e un dopo Gerusalemme, questo è evidente, ma non in quanto turista, in quanto pellegrina, ma in quanto abitante. E questo in fondo succede in tutte le città. A Gerusalemme però il confronto con la difficoltà, il confronto con la città appunto considerata santa, questo iato fra la santità di Gerusalemme e la quotidianità di Gerusalemme, ecco, questo è quello che resta. E poi resta il fatto che quando si sta in Italia e si vedono le difficoltà dell'Italia, si pensa a quelle difficoltà e si dice va bene, ma queste
sono superabili.
Le sacre pietre di Gerusalemme, le tappe, i templi della fede dedicati ai vari dio che si sono riuniti nella città della pace sono solo alcuni dei segni, dei sema della composizione urbana, segni che si comprendono in tutta la loro potenza e immortalità solamente se si coniugano agli uomini che vi vivono accanto. Per rimanere solo al caso della dimensione cristiana della fede a Gerusalemme, non è possibile limitare il proprio individuale pellegrinaggio in Terra Santa senza incontrare gli uomini che vivono vicino alle sacre pietre e vedere in loro, a qualsiasi fede appartengano, il Cristo. Siano i lavoratori palestinesi pigiati al checkpoint di Betlemme, i feriti, i morti, le vittime israeliane in un autobus fatto saltare in aria da un attentatore suicida palestinese, il Cristo è dovunque a Gerusalemme, anche per chi non ha fede o ne ha, per così dire, lo stretto necessario.
E con le parole tratte dal libro di Paola Caridi, Gerusalemme senza Dio, ritratto di una città crudele, edito da Feltrinelli, ci salutiamo, ringraziando per i contributi di traduzione e lettura le voci di Rosario Tronnolone e di Laura De Luca. Ci diamo appuntamento a domani, stessa ora, sulle frequenze di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta. Arrivederci da Astrid Pannullo.